Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Non è il 7 aprile, ma è il 15 aprile. Allora, innanzitutto cominciamo a salutare le persone che sono già collegati. Do il benvenuto ad Alberto, Alessandra, Andrea, Angelo, Antonia, Elisa, Enrico, Francesca, Francesco, Gaetano, Giancarlo, Giulio, siete già più di 30 collegati, vedo anche Vittorio, Stefania, quindi vediamo un attimo. Ecco, allora, sono le 18, quindi possiamo cominciare. Quindi il tema di questo webinar è capire che cosa sono i gruppi di affinità, come utilizzarli per creare liste dinamiche di prospect a elevata propensione d'acquisto. Questi sono i miei libri, per chi non mi conosce, per chi si collega si è iscritto a questo webinar per la prima volta. La mia mission è quella di aiutare imprese e professionisti a raggiungere e migliorare i loro obiettivi di business, grazie ai canali social, in particolare grazie a LinkedIn. Io mi chiamo Leonardo Bellini, e ho LinkedIn for Business tra i miei brand. Allora, qual è la mia promessa di questo webinar? Cambierà il modo di creare potenziali clienti e fare prospetti su LinkedIn. Oggi ti spiegherò come e ti darò alcuni suggerimenti per trovare il tuo cliente ideale, per classificare i tuoi prospect, soprattutto per identificare i tuoi potenziali clienti in base a un concetto di lista dinamica che tiene conto delle reali intenzioni di acquisto e interessi dei tuoi prospect, fino ad arrivare alla personalizzazione del messaggio. Allora, il punto chiave, riprendo uno dei temi già esplicitati in un mio precedente webinar che si chiamava Dal cliente ideale al cliente reale, per chiederti: ma chi è il tuo cliente o azienda ideale? Lo hai definito nel dettaglio? Riesci a targetizzarlo, a identificarlo, a profilarlo utilizzando la ricerca avanzata di LinkedIn, utilizzando Sales Navigator? Allora, tipicamente nella definizione del tuo cliente ideale, della tua buyer persona, potresti utilizzare alcune caratteristiche professionali come il job title, la funzione aziendale, il livello di responsabilità, di seniority, gli anni di esperienza sia lavorativa in generale oppure gli anni di esperienza nella stessa azienda, le competenze, i gruppi a cui appartiene, i gruppi professionali di LinkedIn e anche la scuola o l'università. Sono sette parametri che ci permettono di profilare in maniera accurata i nostri potenziali clienti, i nostri interlocutori chiave. Con un account gratuito possiamo usare il job title, possiamo identificare l'azienda, il settore, ma non la funzione aziendale, non la seniority, non i skill, non i gruppi, non gli anni di esperienza lavorativa. Quindi tipicamente partiamo da comprendere chi sono le nostre buyer personas, i nostri interlocutori chiavi, e adottiamo uno schema come questo per impostare i nostri filtri di ricerca. Questa è una tabella che io propongo in alcune mie esercitazioni con alcuni miei clienti in cui chiedo di definire più buyer personas, perché in un processo d'acquisto business to business tipicamente non parliamo solo con un interlocutore chiave, ma dobbiamo confrontarci, dobbiamo presentarci, dobbiamo persuadere più figure chiave all'interno dell'azienda. Studi ci dicono che ormai sono 6,8 in media le persone coinvolte in un processo di acquisto business to business. Ci Ci sarà probabilmente il buyer aziendale, ci sarà l'utilizzatore finale, supponiamo il marketing manager a cui presentate un'offerta per un servizio di profilazione voluta, piuttosto che un digital marketing manager a cui offrite una consulenza per la marketing automation. Ci potrebbe essere un operativo, un consulente interno. L'IT manager che può dire la sua sul tipo di prodotto, servizio, software che volete proporre. E quindi sono più le figure. Quindi il primo punto fondamentale è capire chi sono e quali ruoli appartengono e come li possiamo definire le nostre buyer personas. Con Sales Navigator abbiamo detto possiamo aggiungere dei nuovi filtri di profilazione. Alcuni attengono all'azienda, per esempio la dimensione azienda, la dimensione dell'azienda, altri attengono alla persona, quindi in quale funzione lavorativa è collocata questo nostro riferimento. È nel marketing, è nella finanza, è nelle risorse umane, è nell'operations, è nelle vendite. Anni di esperienza nella stessa azienda e anni di esperienza nella posizione lavorativa attuale. Quindi sono due ulteriori filtri presenti con Sales Navigator e anche abbiamo detto i gruppi di appartenenza. Ovviamente non tutti i campi saranno significativi, non per tutti i business, non per tutti come dire, i prodotti o i servizi. Quindi dovrete scegliere poi quali sono i filtri di ricerca, quindi i tratti essenziali delle vostre buyer personas su cui focalizzarvi. Altro punto importante in questa, come dire, definizione, se vogliamo anche a tavolino, del vostro interlocutore chiave, è quello di cominciare a identificare le loro maggiori problematiche che le nostre soluzioni possono indirizzare. Quindi non partire dal prodotto nella tua comunicazione, nel tuo approccio, nel tuo messaggio, ma parti da come grazie alla tua soluzione, sei in grado, la tua azienda è in grado di risolvere il più grande problema o i primi due grandi problemi che questa persona da cui è assillata, da cui è afflitta questa persona. Quindi se ti rivolgi al digital marketing manager che non sa come aumentare il tasso di apertura, di click-through delle loro mail, delle proprie mail inviate con la loro newsletter, non sa come generare un flusso costante di lead grazie all'online, dovrai partire da quelli che sono i loro bisogni e da come. Grazie poi alla tua soluzione, questi bisogni potranno essere soddisfatti, come le sue problematiche potranno essere risolte. Quindi, in questa fase, oltre a definire criteri, come dire, di targeting più o meno tradizionale associati a differenti ruoli chiave o buyer personas che incontrerai nel tuo processo di vendita, dovrai definire per ciascuna di esse almeno due o tre macro criticità o problemi. Quindi identifica il problema numero uno, il problema numero due, il problema numero tre e poi prova a elaborare, argomentare come dire, una frase, un messaggio, un contenuto che ci permetta di associare a quello specifico problema una soluzione, che è la soluzione che tu garantisci, che sono i benefici e i vantaggi adottare i tuoi prodotti o servizi. Idem per quanto riguarda il problema 1, problema 2, problema 3. Questa analisi, questa elaborazione, se vogliamo anche concettuale, ti permetterà di essere più efficace nella tua comunicazione e nella tua proposta di valore e nel tuo messaggio commerciale. Quindi, a completamento della definizione dei tratti salienti delle tue buyer persone, abbiamo visto quei sette elementi chiave, fai anche questo ulteriore sforzo di descrivere obiettivi primari, problematiche invece di business, quali sono i pain points cosiddetti, cioè gli elementi di disagio associati alle differenti buyer persona. Ti ricordo che appunto abbiamo parlato di almeno sei persone coinvolte in un processo di acquisto business to business. Con Sales Navigator noi possiamo utilizzare tutti i filtri a disposizione, cioè ritroviamo sulla piattaforma quegli elementi che abbiamo visto prima su carta nella tabella. quindi l'area geografica, la scuola, il settore, la dimensione aziendale, la seniority, la funzione aziendale, la qualifica, ovvero il job title, e vedi gli anni di esperienza lavorativa attuale e gli anni presso l'azienda attuale. Possiamo anche fare una ricerca incrociando questi aspetti legati all'individuo con il tipo di account, ovvero potremmo creare un account, ovvero un elenco di, in questo caso, assicurazioni che hanno, superano il 3% in termini di tasso di crescita, che sono in Italia, e quindi in questo momento noi stiamo cercando sì dei marketing manager, ma che fanno parte di un elenco di aziende target precedentemente identificate. Quindi in questo caso noi adottiamo questi tre criteri poi alla fine per filtrare ulteriormente il nostro elenco di interlocutori chiave. Supponiamo il marketing manager, lo filtriamo attraverso un elenco selezionato di aziende. E poi magari utilizziamo la seniority o la posizione lavorativa attuale di almeno 3 anni in quel ruolo. Troviamo quindi un elenco di lead, di possibili contatti qualificati, possiamo salvarli e possiamo cominciare il nostro processo di prospecting. È voluto sì, ma probabilmente ancora legato a delle logiche statiche. Potremmo fare un ulteriore passo e dire: ma come andare a, come dire, coprire altri elementi che possono far parte di questa sfera di influenza d'acquisto di queste famose 6,8 persone mediamente coinvolte? Quindi, quale altro interlocutore chiave io dovrei andare ad aggiungere al mio elenco di lead? E dovrei poi monitorare, dovrei studiare, dovrei anche sviluppare un'azione di prospecting, contattandoli, ingaggiandoli e coltivando la relazione anche con queste altre persone. LinkedIn Sales Navigator ci dà una mano perché ci permette di aggiungere lead correlati, cioè lead che lavorano nella stessa azienda e che possa avere un livello di relazione, di interlocuzione con i lead che abbiamo precedentemente, inizialmente identificato. Quindi questa è una opzione, ovviamente, che ci permette, vedete, i lead segnalati o lead correlati all'interno della stessa azienda. Qui vedete un elenco di altri lead che potremmo aggiungere, potremmo salvare in elenchi legati alla stessa azienda. In generale, quando parliamo quindi di profilazione di potenziali clienti o di lead qualificati, noi potremmo, come dire, definire 3 livelli di approfondimento o come dire, di insight. Potremmo parlare di demographics fit, cioè quanto fitta, quanto combacia la figura che abbiamo trovato rispetto a dei parametri demografici. Abbiamo detto l'azienda, il ruolo della persona, l'area geografica, il settore dell'azienda, la dimensione dell'azienda, il tipo di mercato in cui opera, i prodotti venduti dalla nostra azienda, potenziale cliente. Ma non finisce qua, perché in realtà noi dovremo anche aggiungere una serie di dati che sono dinamici. Quindi, mentre i demographics fit sono un elenco di criteri di targeting, di dati statici, quando parliamo di engagement parliamo di un'attività che deve essere svolta, per esempio, all'interno dell'ultimo mese o nell'ultima settimana. E noi possiamo, attraverso strumenti di marketing automation, di tracking online, di analisi del traffico sul sito, andare a misurare qual è l'attività sul sito, magari associandola al singolo utente che ha cliccato sul link nella nostra newsletter, è atterrato sul sito e noi lo possiamo tracciare. Così come possiamo tracciare chi ha compilato un modulo per scaricare un contenuto, una risorsa, un ebook, un report, chi ha partecipato, ha detto di essere interessato a un evento creato su LinkedIn o anche su Facebook, chi ha partecipato realmente a un workshop fisico, a a un evento organizzato nella nostra azienda. Chi ha già interloquito, interagito, magari ha fatto una chiacchierata preliminare con un nostro commerciale. Sono tutti attività di engagement che dovremmo misurare, tracciare, soprattutto contestualizzare e riportare alla singolo individuo. Quindi di ogni individuo noi potremmo, come dire, intercettare un ruolo, un settore, una dimensione aziendale, quindi un fit iniziale che corrisponde quindi al nostro cliente ideale, ma non ci basta questo per capire il reale livello di interesse e di coinvolgimento verso il nostro brand, i nostri prodotti, i nostri servizi. Quindi parliamo di dati che dimostrano un'intenzione. Questi dati possono essere legati a un'attività che viene svolta sul sito e che noi possiamo tracciare, ma possono essere anche dei dati legati a un'attività che l'utente, potenziale cliente, svolge sui canali social in maniera pubblica. Quindi attività online su social network come LinkedIn. Quindi l'intenzione, vedete la terza colonna, può essere espressa nel momento in cui scopriamo che il nostro potenziale cliente in realtà ha messo un commento, ha messo un like a un company update di un concorrente o ha messo un like a un post pubblicato da un venditore concorrente su LinkedIn. Oppure ha dimostrato di apprezzare contenuti specifici, magari di terze parti, oppure anche di concorrenti, o anche di noi contenuti pubblicati sulla nostra pagina aziendale LinkedIn o social post pubblicati dal nostro team commerciale. Quindi abbiamo tre grandi, come dire, livelli di ulteriore profilazione, da un livello di profilazione statica, a un livello di profilazione dinamica, a un livello di profilazione che cerca di cogliere quanto questa persona è pronta per acquistare, qual è il suo livello intenzionale, ovvero propensione all'acquisto. Tornando su Sales Navigator, Sales Navigator ci permette di segmentare proprio il nostro pubblico in base a interessi dinamici. E il fatto che appartengano ai gruppi, ma soprattutto che pubblichino dei contenuti. Quindi io posso intercettare coloro che negli ultimi 30 giorni hanno pubblicato un post su, per esempio, la fatturazione elettronica. Se noi siamo un'azienda che produce un software di fatturazione elettronica, capite che questa è un'informazione molto importante, cioè andiamo a creare un elenco dinamico di potenziali clienti che hanno mostrato interesse verso quel contenuto, verso quell'argomento, verso quella problematica. Quindi uno dei filtri interessanti, assolutamente peculiari, Sales Navigator, poco utilizzato, poco conosciuto, è la possibilità di filtrare tra coloro che hanno postato, vedete, posted content keywords. Quindi io posso inserire una parola chiave, un hashtag, una frase, una competenza associabile, assimilabile, correlata ai miei prodotti, ai miei servizi e andare a scoprire chi ha postato un contenuto recentemente, perché anche la recenza ha un valore, dimostra quindi una propensione in quel momento, appunto su LinkedIn. LinkedIn in realtà ha anche una serie di filtri orizzontali contestuali, si chiamano Sales Spotlights, che ci permettono di creare delle liste profilate, dinamiche, in base a coloro che, per esempio, hanno cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni. Abbiamo già visto coloro che hanno pubblicato su LinkedIn un post, ma in questo caso generico, non abbiamo inserito il filtro per content, oppure le persone che condividono esperienze con me, perché magari hanno fatto la stessa scuola, provengono dalla stessa città, sono iscritti allo stesso gruppo, sono stati ex colleghi e così via. Quindi questi sono altri filtri, per esempio quello legato al cambio di lavoro e post pubblicato negli ultimi 30 giorni, che sono sicuramente dei filtri dinamici, ovvero dei filtri che ci permettono di creare degli elenchi dinamici di prospect, quindi ulteriormente andando ad applicare un ulteriore livello di profilazione a un livello di profilazione iniziale legato al demographics fit. Quindi, Proviamo a ricapitolare quello che ci siamo detti. Primo punto è sicuramente definire a tavolino il tuo cliente ideale, a partire dall'azienda target. Poi identifica quali sono i ruoli chiave, decision maker o anche gli influencer diretti interni all'azienda. Quindi sostanzialmente chi sono gli stakeholder o buyer personas. E poi il nostro obiettivo, la nostra speranza, il nostro desiderio è capire a che punto sono le fanne di vendita. Sono inconsapevoli o consapevoli di avere quel problema? Perché magari ne parlano, ne discutono all'interno dei gruppi, perché hanno pubblicato un post che dimostra il loro livello di pain point, di disagio, di consapevolezza. Sono interessati a seguire a un certo tipo di conversazioni? Oppure sono già in una fase ulteriore, successiva, ovvero sono intenzionati ad acquistare o sono pronti ad acquistare. Ecco, sono sfumature che però non di poco conto perché ci permettono in qualche modo di targetizzare i nostri prospetti in base allo stadio del funnel, a quanto sono distanti dal processo d'acquisto. Questa premessa ci porta al tema di oggi. Quindi come creare liste dinamiche di target basate su interesse. Vi ho fatto in realtà alcuni esempi, vi ho parlato di come andare a targetizzare le persone che pubblicano un post su un determinato argomento. Pensiamo ora un attimo all'uso che facciamo della mail. Ognuno di noi riceve ogni giorno in media 126 mail di lavoro. Questo è un dato statistico tratto da una ricerca americana. Il tasso di apertura medio di un'email varia dal 15 al 25%. Il click medio su email aperte è del 2,5%. Quindi significa solo circa 30 delle 126 mail iniziali verrà aperte e probabilmente una sola riceverà un click, quindi 2%, 2,5%. Quindi assolutamente questi dati ci fanno capire quanto sia inefficace un'attività di, come dire, outreach di massa basata sulle mail, cioè di invio massivo di mail anche a figure in target. Vedete qui alcuni dati su tassi di apertura, click-through rate, che sono variabili in base al settore. Qui si parla di 2,8, 2,4, 4%, 1%, 5%, eccetera. Quindi sicuramente questo non è il modo più efficace. Abbiamo a disposizione degli strumenti più evoluti, delle tecniche più efficaci. Devi evitare di inviare migliaia di mail a un target generico, perché magari non è interessato, perché o perché non consapevole, o perché ha già trovato una soluzione, o perché è già coinvolto in altri processi, o perché non è pronto, non è intenzionato ad acquistare. Quindi il tuo obiettivo è quello di segmentare un potenziale elenco di prospect che magari hai trovato e salvato su Sales Navigator e inviare una comunicazione, supponiamo una mail, solo a coloro che sono interessati a quel contenuto informativo, quell'ebook, quel report che tu hai creato per loro, non in generale, ma in quel momento. Quindi deve entrare nel tuo ragionamento, nella tua profilazione, il fattore tempo che rende dinamica la creazione di questa lista. Quindi la profilazione statica non basta più. Non basta più targetizzare usando i profili del tuo cliente ideale, che abbiamo già visto, ma dobbiamo parlare di gruppi di affinità. Cosa sono i gruppi di affinità? Sono gruppi di persone che sono unite e connesse tra loro da un comune interesse. Per esempio, sono tutti membri di uno stesso gruppo, focalizzato a discutere un certo tema legato al business, al marketing, alla comunicazione, supponiamo. Quindi hanno un comune interesse oppure uno scopo in comune. Potrebbero essere anche dei gruppi di acquisto che hanno una forte affinità. Quindi crea liste dinamiche, quindi supponiamo di seguire questo processo. Quindi identifica un tema centrale, un argomento centrale connesso al tuo business. Prima parlavo di fatturazione elettronica, potrebbe essere un tema. Analizza e poi classifica tutta una serie di ambienti social, Facebook, LinkedIn, Quora, Twitter, eccetera. usa degli strumenti anche esterni o interni, come potrebbe essere in qualche modo lo stesso Navigator, per creare un elenco di persone interessate. Invia messaggi personalizzati, coltiva la relazione. Quindi utilizza un approccio basato su liste create dinamicamente in base al reale interesse delle persone, così come viene colto e catturato dall'analisi delle conversazioni e dei comportamenti sui social. Questo è un po' il tema. Considera che solo il 10% del tuo target è pronto ad acquistare o aperto a parlarne per un tuo prodotto. Questa è la famosa piramide della demand generation, della generazione della domanda, spiegata brillantemente da Chet Holmes nel suo libro The Ultimate Sales Machine. Vedete, in questa piramide mi dice che, fatto 100 il numero di persone in target che voi potete raggiungere, in realtà di queste solo il 3% è in cima alla piramide, cioè pronto ad acquistare. Un altro 7% è aperto ad acquistare, ma non sta effettivamente cercando in questo momento un prodotto, un fornitore, una soluzione al suo bisogno. Gli altri, vedete, sono più lontani dalla decisione d'acquisto. Il 30% non sta pensando ad acquistare, sono indifferenti. Il 3% pensano di non essere interessati, il 30% sono certi di non essere interessati. Quindi, perché distribuire le nostre forze, le nostre energie, i nostri tentativi di mandare delle email che, anche se staticamente profilate, vanno anche a un 30, un 60% di persone che o pensano di non essere interessate o sono certe di non essere interessate? Non sarebbe meglio invece riuscire a profilare le nostre liste, le nostre mailing list, le nostre database, andando a intercettare coloro che mostrano una reale intenzione d'acquisto? E quindi come possiamo immaginare di identificare questo famoso 10%? Quindi hai bisogno di creare un elenco dinamico di persone, di soggetti che magari corrispondono al profilo del tuo cliente ideale, ma che sono interessate o potenzialmente interessate al tuo messaggio ora. E questo lo fai cercando di identificare questi gruppi di affinità, cioè prospect che stanno dimostrando un interesse specifico attraverso dei cosiddetti buying signals, cioè dei segnali che mostrano una propensione all'acquisto. Un punto primo è comprendi la fonte dove puoi trovare persone che appartengono a gruppi di affinità. Ricercali, identificali e poi arricchisci i dati con informazioni di contatto. Crea messaggi specifici che potrai poi inviare loro, lancia la tua campagna. Allora, proviamo a dare una maggiore ancora concretezza a questo discorso. Allora, qui vi svelo, vi avevo detto chi ha letto la mia newsletter, vi dirò cose che magari ho solo detto a qualche mio cliente, eccetera, è vero? Quindi proviamo a fare questo outing oggi. Allora, supponiamo che il tuo focus sia sulla fatturazione elettronica. Dove si parla di questo argomento? Si potrebbe parlare su LinkedIn, potrebbero essere delle persone che ne parlano, oppure delle persone che utilizzano degli hashtag per classificare i loro contenuti, per esempio utilizzando un hashtag come fatturazione elettronica. Ci potrebbero essere dei gruppi ad hoc. Oppure potremmo trovare all'interno di alcuni company update aziendali altri post, magari di aziende che producono software, che offrono servizi in questo ambito. Idem lo potremmo fare su Quora, su Slack, su Twitter. Potremmo anche ricercare dei gruppi Facebook. Potremmo fare per esempio una ricerca su Quora. Se io cerco fatturazione elettronica, trovo persone che fanno delle domande, che chiedono quali sono le soluzioni, gli approcci, i vendor, i fornitori. Potrei farlo su LinkedIn. Se io cerco fatturazione elettronica su LinkedIn, trovo in prima battuta aziende che hanno il nome fatturazione elettronica, gruppi, pagine vetrina. Potrei fare una ricerca per content. E quindi scoprire persone che hanno parlato della fatturazione elettronica in varie modalità. E troviamo qui alcuni post che parlano di questo. E E noi ci interessa capire quali sono questi post, quelli che hanno avuto un elevato engagement, che hanno generato molti commenti, molti like, perché ci interessa creare un elenco dinamico a partire da chi ha dimostrato interesse verso questo argomento, magari andando a commentare o a mettere like a un post di un influencer o di una persona autorevole sul campo. Allora, qui questo è solo un esempio, naturalmente questo è un post che ha a che vedere comunque con la fatturazione elettronica, ha avuto 139 like e 45 commenti. Potrei andare a scoprire chi sono questi 139 liker, magari alcuni di questi hanno anche commentato, oppure ce ne sono altri che hanno solo commentato questo post. Se io riuscissi a estrarre questo elenco e poi a raffinarlo ulteriormente, potrei pensare di andare poi a targetizzare questo tipo di soggetti, questa popolazione che ha dimostrato interesse attraverso il commento o l'interazione con un post. Potrebbe ovviamente estendersi questo ragionamento su post, su commenti e like ricevuti da post di concorrenti o pubblicati sulla pagina aziendale di LinkedIn di aziende concorrenti. Potrei anche andare a estendere la ricerca ai gruppi associati alla fatturazione elettronica. Facendo una ricerca veloce, ne ho trovati veramente molti, alcuni grandi, tra 3.000 utenti, insomma, alcuni molto più piccoli. Potrei capire chi sono gli utenti iscritti a questi gruppi. Tra di essi ci potrebbero essere dei prospect, se appunto io sono un'azienda che ha prodotto un software, offre consulenze su questo tema. Potrei fare una ricerca per hashtag, per esempio cercando hashtag correlati al mondo della fatturazione, alla gestione degli ordini. Vedete. Se io cerco order, LinkedIn mi suggerisce una serie di hashtag correlati, order management, order to cash, orders, order online, eccetera, eccetera. Potrei decidere di seguire alcuni hashtag. Fatturazione elettronica, trovo che ci sono già 224 follower. Sarebbe bello capire chi sono. Con fatturazione ci sono 110.000 risultati. E molti più follower. Supponiamo di selezionare order management e quindi di andare a leggere, a scoprire alcuni post che hanno utilizzato questo hashtag. Qui ce n'è uno di Unicredit, in realtà un post sponsorizzato che ha avuto un certo engagement con 79 like. Qui c'è un altro della mia amica Chiara che ha avuto anche questo un certo numero di like e di commenti. Allora, esistono degli strumenti, qui vi cito Phantom Buster, che ci permette di utilizzare degli strumenti appunto di automation che ci permettono di estrarre questi elenchi. In particolare, Phantom Buster ha due Phantom, si chiamano LinkedIn Post Commenters e LinkedIn Post Likers. Entrambi ci permettono di estrarre profili LinkedIn di chi ha commentato o di chi ha messo like a un post. Supponiamo di utilizzare LinkedIn Post Likers. Questi sono alcuni dei miei phantom, quindi io posso andare ad estrarre i like di uno di più post. Quindi il primo step è quello di identificare un certo numero di post pertinenti, supponiamo su LinkedIn, alle mie tematiche, e creare un Google Sheet come questo. Qui un esempio, c'è solo un post, quindi l'URL al post pubblicato da Maurizio Ghilosso su un certo tema. Poi posso ripetere ovviamente il procedimento e incollare magari 10 post ad alto engagement sul tema specifico. Potrei selezionare i post con almeno 80 o 100 like. Rendo condiviso il file, lo carico su Phantom Buster, lancio sostanzialmente la query e come risultato ottengo l'elenco dei likers. Vedete, questi sono, e ottengo quindi il profilo LinkedIn, il nome, il job, eccetera. Quindi posso già cominciare a fare una preselezione, una profilazione. di queste persone che hanno messo like a quel post e quindi hanno dimostrato in qualche modo interesse verso quell'argomento, quali sono in realtà potenziali clienti per ruolo, per azienda, per dimensione, per settore, eccetera, eccetera. Posso fare un passo ulteriore, usare un altro phantom di Phantom Buster per recuperare il nome dell'azienda e l'email lavorativa. In questo caso estraggo ulteriori informazioni, per esempio il sito web aziendale, i jobs, le school, eccetera. E quindi estraggo dall'elenco, abbiamo detto, coloro in target. E poi posso aggiungere altri dati. Vedete, in questo esempio io ho aggiunto l'email, eccetera. Vi posso anche costruire un file come questo, dove io posso anche, come dire, inserire, per esempio, una frase introduttiva o una fase finale, nel caso volessi creare un automatismo, un'automazione per inviare delle richieste di collegamento, supponiamo a prospect di secondo livello su LinkedIn in maniera automatizzata. Qui si entra in un campo spinoso, quindi non è come dire, il mio consiglio quello di dirvi fatelo sicuramente. L'obiettivo di oggi è introdurvi questo concetto delle liste dinamiche e anche di darvi qualche soluzione pratica, qualche strumento per realizzarla. Poi sta a voi dove fermarvi, con quali cautele utilizzare per non incorrere in rischi di banning da LinkedIn in caso di un eccessivo invio di automatizzato. Però anche solo riuscire a arrivare a questo punto di avere un elenco pulito di prospect interessati che hanno dato il loro segnale, hanno mostrato la loro intenzione di acquisto, di interesse, magari nelle ultime settimane o nell'ultima settimana, è sicuramente un grande valore. Poi puoi utilizzare molti tool, strumenti, puoi utilizzare la tua mail, puoi utilizzare il tuo sistema di email marketing per inviare delle mail. Potresti anche utilizzare questo approccio per inviare delle email per chi ha un account premium come Sales Navigator. Ecco, questo è un po' il punto di oggi, quindi vediamo se c'è qualche domanda. Ditemi se vi è piaciuto il tema, se lo avete apprezzato. Saluto anche Vincenzo che vedo ora. Stefano, Roberto, Roberta, Prisca, Massimiliano, ce ne sono due. Ok, quindi siamo comunque un certo numero di persone. Martina, tema molto interessante. Martina, questo è stato proprio un colpo di coda, eh? Cioè, come dire, sto svelando cose che voi umani di solito non sapete, scherzo, insomma. Anche Massimiliano dice tema nuovo interessante, Simonetta molto interessante, anche Massimiliano. Grazie anche a te, Vincenzo, che mi dici il tema estremamente interessante. Simonetta, questo è veramente rilevante. Lo so, Simonetta, infatti, questo dovrebbe essere un webinar che quelli bravi, non come me, si fanno profondamente pagare. E io invece ve lo dico in maniera. Ecco, Francesco mi chiede: il Phantom posso usarlo anche senza avere Navigator? La risposta è sì. Puoi usare dei phantom con o senza Sales Navigator. Trovi dei phantom proprio legati al fatto che tu puoi esportare delle liste dinamiche, ovvero ricavate tramite i filtri evoluti di Sales Navigator, ma puoi farlo anche. Gli esempi che ti ho fatto io non necessitano di Sales Navigator. Quindi tu puoi fare una ricerca per contenuti con account gratuito LinkedIn. Puoi esportare e far partire una query per esportare l'elenco dei likers e poi lavorare su questo magari integrando qualche altro elemento. Allora, Massimiliano che mi dice che questi segreti sono il massimo, scrivimi una segnalazione sul mio profilo LinkedIn. Grazie anche. Credo che si debba pensare alla figura professionale che serve alle aziende del futuro. Sì, sicuramente sono d'accordo, Vincenzo. Ok, grazie. Ok, allora, i Phantom li trovi sotto phantombuster.com. Ad Allora, io in realtà sto anche ingegnerizzando, lo dico magari a chi di voi che è interessato a fare un follow-up con me su questi temi, sto ingegnerizzando attraverso un workflow che lancia consecutivamente una serie di phantom per cui riesce a automatizzare il processo. Allora, proviamo a leggere InfoMyA, che non so chi sia esattamente. Dice: quale rapporto tra marketing e vendita a questo tipo di lavoro? Cosa fa l'uno e cosa fa l'altro? Verifici per SES, che dici? Ma allora, io dico che questa attività di ricerca, elaborazione, scrematura di liste, storicamente, tipicamente, lo fa il marketing. Ma il punto è quello di rendere sensibile le vendite, perché le vendite magari possono indirizzare le tematiche, ovvero le problematiche, i business problems che hanno colto parlando sul campo con i clienti. Quindi non è un lavoro che dovrebbe, a mio avviso, essere dedicato, delegato esclusivamente al marketing. Le vendite possono identificare, indirizzare verso quelle tematiche che poi il marketing dovrà fare proprio e dovrà trasformare in hashtag, in ricerche, in di gruppi, di conversazione, di tematiche su cui poi sviluppare questo discorso. Ok, grazie. Michele, ciao Michele, mi chiede: il mio account premium contempla tutte le stesse funzionalità di Sales Navigator? Allora, il lead builder, come ce l'ha Sales Navigator, devi cambiare account premium. Quindi, se hai un account premium come anch'io, che si chiamava prima Business, poi Business Plus, ora mi sembra si chiami Careers, comunque un account business non Sales Navigator, non hai accesso alla piattaforma con tutti i filtri. Ripeto, questo tipo di azioni le puoi fare anche con account gratuito, certo con una serie di limitazioni. Se vuoi ottenere il massimo da questo potenziale, devi passare a Sales Navigator. Ok, poi Massimiliano dice: lo fa il marketing quando c'è, nella mia esperienza l'ho trovato solo in un'azienda, alla fine il sales deve compensare la mancanza dell'azienda. Giusto Massimiliano, ricerche dicono che dal 70 all'85% del fabbisogno dei lead in azienda in realtà viene soddisfatto direttamente dalle vendite. Quindi le vendite in qualche modo si occupano anche non solo della gestione della relazione e quindi dell'attività di nurturing, ma anche dell'attività di generazione di lead o anche dell'identificazione dei lead. Allora, sicuramente Vincenzo, posso fare il nome e il cognome, Vincenzo, credo che maturizzerai. Abbiamo tra di noi un direttore generale di un'importante multinazionale che è greco, che io ho il piacere di conoscere anche di collaborare, di lavorare su alcuni progetti. Vincenzo Greco Manuli mi scrive: credo sia interessante la parte di marketing automation, che può davvero essere particolarmente disruptive. Il marketing, secondo me, sparisce, ci deve essere la convergenza tra relazione pubblica e social selling. In realtà, quello che dice Vincenzo è quello che viene postulato dai grandi guru del marketing digitale e soprattutto del social selling. Jamie Chanks, uno dei maggiori esperti di social selling, postula la creazione, lui la chiama revenue team, che ingloba marketing, vendite e anche sales enablement, cioè quella funzione che sta a metà tra il marketing e le vendite. Quindi, in un'ottica, come dire, veramente disruptive, il marketing e le vendite sono fuse insieme e sono empowerizzate e coese, unite nella stessa intento di generare ricavi creando lead, creando opportunità, conversazioni commerciali e quindi non distinguendo più tra un'accountability legata a chi genera i lead rispetto a chi porta a casa gli ordini e fa il fatturato. Ok. Allora, io comincio a salutare le persone. Sembra veramente una bomba, Michele, sono d'accordo. Allora, oggi non ho alcuna promozione da farvi, c'è stata una promozione di Pasquetta a cui ho fatto veramente una promozione con il 53% di sconto su tutti i miei corsi online. Alcuni di voi l'hanno acquistati e quindi continuate a seguirmi. Non mi chiedete la videoreplica perché questi sono contenuti una bomba e vi dico di no. Vediamo ora se farò un prodotto acquistabile, come sapete, al prossimo 10 che poi troverete sull'Academy. Chi mi vuole ringraziare perché ha scoperto, si è portato a casa qualcosa di veramente interessante, rilevante, originale e un pochino anche da hacker, può farlo in due modi: può andare sul mio profilo e confermarmi una mia competenza, magari LinkedIn Training, oppure può fare qualcosa di più, scrivermi una segnalazione, l'apprezzerei moltissimo. Allora, Massimiliano, quale dei suoi libri tratta questo argomento? Massimiliano, nessun libro. Sono temi un po' scottanti, nuovi, originali, che non ci sono nei libri, diciamo così. Grazie ancora per l'attenzione, è stato un piacere, buona serata e continuate a seguirmi, a presto.
No.